ad alta voce. Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
Dormii per alcune ore, ma disturbato sempre da sogni sul luogo che avevo lasciato e sui pericoli scampati. Al risveglio, tuttavia, mi sentii molto meglio. Erano adesso le 8 di sera e il capitano ordinò di portarmi subito la cena, giudicando che avessi già troppo digiunato. Mi intrattenne con grande cortesia, notando che non sembravo più stravolto né parlavo in modo dissennato come prima. E quando fummo lasciati soli, mi pregò di informarlo sui miei viaggi e sull'incidente che m'aveva portato a trovarmi alla deriva su quel mostruoso cassone di legno. Disse che verso mezzodì, mentre guardava col cannocchiale, l'aveva avvistato di lontano e preso per una vela, pensando di accostarlo nella speranza di comprare del biscotto di cui cominciavano a scarseggiare. Disse che avvicinandosi aveva scoperto l'errore. Aveva mandato una scialuppa a vedere cosa fosse e gli uomini erano tornati impauriti, giurando che avevano veduto una casa galleggiante. Disse che aveva riso della loro stoltezza e, sceso nella scialuppa, aveva ordinato agli uomini di portare con sé un robusto cavo. Poi, col mare calmo, aveva girato attorno alla mia scatola, osservando le finestre e la graticciata che le proteggeva. Disse che su un lato completamente chiuso e senza aperture per la luce, aveva scoperto due staffe e comandato agli uomini di remare su quel lato e fissare il cavo a una delle staffe per poi rimorchiare il mio cassone, così lo chiamava, verso la nave. Qui aveva fatto legare un altro cavo all'anello del coperchio e sollevare il cassone con gli argani, ma tutti i marinai assieme non erano riusciti a issarlo per più d'un metro. Disse che avevano veduto il mio bastone e fazzoletto spuntare dal buco e concluso che qualche infelice dovesse essere rinchiuso là dentro. Domandai se lui o l'equipaggio avessero veduto in cielo degli uccelli grandissimi, circa l'ora in cui m'avevano avvistato. Rispose che mentre dormivo aveva appunto discusso la questione coi marinai, uno dei quali diceva di aver osservato tre aquile volare verso nord, senza però notare che fossero insolitamente grandi, ciò che suppongo dipendesse dall'enorme altezza a cui volavano, e dunque il capitano non riuscì a capire la ragione della mia domanda. Gli chiesi a quale distanza calcolava che fossimo da terra ed egli disse che dovevamo essere almeno a 100 leghe col computo più preciso che poteva darmi. Lo assicurai che doveva essere errato almeno della metà, poiché al momento di piombare in acqua non avevo lasciato da più di 2 ore il paese donde venivo. Allora il capitano ricominciò a pensare che dovessi avere il cervello fuori posto e vi accennò consigliandomi di andare a letto in una cabina che aveva fatto apprestare per me. Ma l'assicurai che mi ero del tutto ripreso grazie alla sua conversazione e alla sua buona compagnia, ed ero in me stesso come mai prima d'ora. Il capitano si fece serio e volle sapere in tutta franchezza se non fossi turbato dalla coscienza d'un gravissimo delitto a castigo del quale un principe m'aveva fatto abbandonare in quella cassa, così come i grandi criminali in altri paesi sono mandati sul mare, senza viveri e con un'imbarcazione che fa acqua. Giacché in tal caso, sebbene dispiaciuto di aver preso a bordo uno scellerato, si sarebbe impegnato a sbarcarmi sano e salvo nel primo porto che incontravamo. Aggiunse che il suo sospetto era stato assai rafforzato da certi discorsi assurdi che avevo tenuto prima ai marinai e poi a lui, in relazione al mio cassone o scarabattolo che fosse, nonché dalle mie strane occhiate e dalla mia condotta durante la cena. Lo pregai d'ascoltare pazientemente la mia storia, che gli raccontai con gran fedeltà da quando avevo lasciato l'Inghilterra l'ultima volta fino al momento in cui m'aveva avvistato. E poiché la verità riesce sempre a farsi strada nelle menti razionali, così quell'onesto e degnissimo gentiluomo, che aveva un poco di istruzione e molto buon senso, fu immediatamente convinto della mia franchezza e veracità. Ma a conferma ulteriore di tutto quanto avevo detto, lo pregai di ordinare che portassero la mia vetrinetta, di cui serbavo in tasca la chiave, giacché m'aveva già detto come i marinai avessero disposto del mio scarabattolo. E l'aprii in sua presenza, mostrandogli la piccola collezione di rarità che avevo raccolto nel paese donde ero evaso in maniera così strana. V'era il pettine che avevo costruito con i peli della barba del re e un altro dello stesso materiale, ma fissato a un pezzettino d'unghia del pollice della regina che serviva da impugnatura. V'era poi una collezione di aghi e spilli che andavano da 30 centimetri a mezzo metro, 4 pungiglioni di vespe, grandi come bullette da falegname, alcuni capelli rimasti nel pettine della regina, un anello d'oro che la stessa regina un giorno volle donarmi nella maniera più obbligante, togliendoselo dal mignolo e infilandomelo come un collare. Pregai il capitano ad accettare quell'anello come ringraziamento delle sue premure, ciò che egli rifiutò assolutamente. Gli mostrai un callo che avevo tagliato via io medesimo dal piede d'una damigella d'onore. Era grosso circa quanto una mela di Kent e divenuto così duro che al mio ritorno in Inghilterra vi feci ricavare una coppa filettata d'argento. Infine lo pregai di guardare le brache che portavo, fatte con la pelle d'un topo. Non riuscii a fargli accettare nulla tranne il dente d'un lacchè che notai esaminava con grande curiosità e che scopersi averlo molto impressionato. Lo accolse con molti ringraziamenti, assai più di quanti ne meritasse una bagatella del genere. Estratto per errore da un inesperto chirurgo a uno degli uomini della Glumdalclict, afflitto dal mal di denti, era il dente più sano che quello avesse in bocca. Io l'avevo fatto pulire e l'avevo messo nella mia vetrinetta. Era lungo circa 30 centimetri con 10 centimetri di diametro. Il capitano aveva trovato piena soddisfazione nel chiaro resoconto che gli avevo fatto e sperava, disse, che al nostro ritorno in Inghilterra io rendessi un grande favore al mondo, mettendo ciò sulla carta e dandolo alle stampe. La mia risposta fu che mi sembrava fossimo già alquanto sovraccarichi di libri di viaggi e che ormai non accadeva più nulla che non fosse straordinario. Laonde temevo che alcuni autori badassero meno alla verità che al loro interesse o vanità personale, oppure allo svago del lettore ignorante. Dissi che la mia storia conteneva ben poco, oltre a eventi ordinari, né riportava quelle descrizioni ornamentali di strani alberi, piante, uccelli o altri animali, ovvero di barbari costumi e idolatrie di popoli selvaggi, di cui la maggior parte degli scrittori fa sfoggio. Tuttavia, lo ringraziai per la sua buona opinione e promisi di considerare la sua proposta. Disse che una cosa lo meravigliava assai, di sentirmi parlare così ad alta voce, chiedendomi se il re o la regina di quel paese non fossero per caso duri d'orecchio. Risposi che a ciò m'ero abituato nei 2 anni trascorsi in quel regno e che altrettanto io mi stupivo al sentir parlare lui e i suoi uomini, perché mi sembrava bisbigliassero appena, sebbene potessi udirli abbastanza bene. Ma quando parlavo in quel paese ero come un uomo che parli da una strada a un altro che si sporge in cima a un campanile, tranne quando venivo deposto su un tavolo o tenuto in mano da qualcuno. Dissi che avevo altresì osservato un'altra cosa. Non appena ero salito sulla nave e i marinai mi stavano attorno, avevo pensato fossero le più piccole e spregevoli creature che avessi mai veduto. E invero, per il tempo che ero rimasto nel paese di quel principe, da che i miei occhi si erano abituati a posarsi su oggetti così prodigiosi, non sopportavo più di guardarmi allo specchio, perché al confronto nasceva in me un'idea miseranda di me stesso. Il capitano disse che durante la cena m'aveva osservato guardare ogni cosa con meraviglia e che spesso pareva riuscissi a contenere a stento il riso, ciò che egli non sapeva come intendere, ma imputava a un disordine del mio cervello. Risposi che era verissimo, ma mi chiedevo come avrei potuto fare altrimenti, vedendo dei piatti non più grandi d'una moneta d'argento da 3 soldi, una coscia di porco che era sì e no un boccone, una coppa grande quanto un guscio di noce e via di seguito, descrivendo alla stessa maniera il resto dei suoi oggetti domestici e provviste, giacché, sebbene la regina, mentre ero al suo servizio, avesse per me ordinato un corredo in miniatura di tutte le cose necessarie, pure le mie idee aderivano interamente a ciò che vedevo da ogni parte e chiudevo gli occhi alla mia piccolezza, così come fanno gli uomini con i propri difetti. Il capitano intese assai bene il mio scherno e allegramente replicò con un vecchio detto inglese che temeva i miei occhi fossero più grandi del mio ventre, in quanto aveva notato che il mio ventre si riempiva poco dopo che io avevo digiunato per tutto il giorno. Sempre d'umore allegro, dichiarò che avrebbe volentieri pagato 100 sterline per vedere il mio scarabattolo appeso al becco dell'aquila, indi la sua caduta da simile altezza in mezzo al mare, ciò che doveva certamente essere stata una vista tra le più mirabolanti, degna d'essere descritta e tramandata alle epoche future. E il paragone con Fetonte era così ovvio che non poté trattenersi dal farlo, sebbene poco io amassi un tal concettismo. Dopo essere stato al Tonchino, mentre tornava in Inghilterra, il capitano era stato spinto dai venti a nord-est a una latitudine di 44 gradi e 143 di longitudine. Ma 2 giorni dopo il mio arrivo a bordo, trovando il soffio degli alisei, veleggiammo per molto tempo in direzione sud e costeggiando la Nuova Olanda. Facemmo rotta in direzione sud-sud-ovest fino a doppiare il Capo di Buona Speranza. Il nostro viaggio fu ottimo, ma non voglio tediare il lettore col nostro giornale di bordo. Il capitano fece scalo in 2 o 3 porti, inviando una scialuppa in cerca di provviste d'acqua fresca, ma io non volli scendere dalla nave fino a quando non giungemmo alle Down, ovvero il giorno 3 giugno 1706, circa 9 mesi dopo la mia fuga. Offrii i miei averi quale pegno per il pagamento del mio trasporto, ma il capitano protestò che non avrebbe accettato da me neanche un soldo. E ci congedammo di buon animo e gli feci promettere di venirmi a trovare a Redriff. Indi noleggiai un cavallo e una guida per 5 scellini che ebbi in prestito dal capitano.
To live in an old shack by the sea. Breathe the sweet salt air. Live with the dawn and the dusk, the new moon and the full moon, the tides, the wind and the rain.
Lungo la strada maestra, osservando la piccolezza delle case, degli alberi, del bestiame e della gente, presi a pensare d'essere a Lilliput. Temevo di calpestare ogni viandante che incontravo per strada e spesso cacciavo un grido affinché si scansassero, tanto che un paio di volte andai a rischio di farmi rompere la testa per la mia impertinenza. Quando giunsi a casa, dopo aver dovuto domandare in giro ove fosse e un domestico mi aprì l'uscio, mi chinai nell'entrare come un'oca sotto una barra per timore di cozzar col capo. Mia moglie accorse ad abbracciarmi, ma io m'abbassai fin sotto i suoi ginocchi, credendo che altrimenti non avrebbe potuto raggiungermi la bocca. Mia figlia si inginocchiò per aver la mia benedizione, ma io non riuscivo a vederla fin quando non si fu rialzata, essendo ormai da tempo abituato a volgere la testa all'insù e puntare gli occhi a 18 metri d'altezza. Indi andai a rialzarla con la mano sulla vita.
To surf and comb the beach and gather seashells and driftwood and know the thrill of loneliness and lose all sense of time and be free.
Guardavo dall'alto in basso i domestici e certi amici che erano per casa, come se loro fossero pigmei e io un gigante. Dissi a mia moglie, che era stata troppo economa, perché mi pareva che lei e mia figlia si fossero smagrite fin quasi a scomparire. In breve, mi condussi in maniera così inconsulta che alla fine erano tutti dell'opinione del capitano al mio primo apparire e conclusero che ero fuori di senno. Questo io cito quale esempio del gran potere che hanno le abitudini e i pregiudizi. Dopo poco, io e la mia famiglia e gli amici giungemmo a intenderci convenientemente. Mia moglie dichiarò che non avrei mai più dovuto andare per mare, ma la mia mala sorte volle che ella non avesse il potere di impedirmelo, come il lettore avrà modo di apprendere nel prosieguo. Per intanto, concludo qui la seconda parte dei miei sventurati viaggi.
I walk by the surf and make a fire on the beach and a as darkness covers the face of the deep. Lie down in the wild grass and dream the dream that the dreamers dream. I am the wind, the sea, the evening star. I am everyone, anyone, no one.
Era l'ultima puntata dei Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, letti da Chiara Guidi per Ad Alta Voce. Vi ricordo che da lunedì 18 gennaio Tony Servillo leggerà Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. E vi ricordo anche che Ad Alta Voce è un programma a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Luigi Iavarone, che potete scaricare le puntate dei Viaggi di Gulliver da adaltavoce.rai.it. È tempo ora di un altro congedo, perché termina oggi anche l'ascolto di quello che fin qui è stato l'album della settimana di Fahrenheit, ovvero I Walk a Little Faster di Chiara Pancaldi. L'ultimo brano è A Flower is a Love Something.
A flower is a love something, a luscious living love something, a daffodil, a rose, no matter where it grows, is such a lovely love something. A flower is the heart of spring that makes the rolling hillside sing. The gentle winds that blow gently, for they know a flower is a love something. Plain is the breeze swaying with the tree. Azaleas drinking pale moonbeams, gardenias floating through daydreams. Wherever they may grow, no matter where you go, a flower is a love. Thank you. azaleas drinking pale moonbeams, gardenias floating through daydreams, wherever they may grow, no matter where you go, a flower is alone.